Quando i testi sono così lunghi, a me sembra sempre molto difficile riuscire a insomma, cogliere e soprattutto a concentrare su qualcosa. Certamente l'impressione generale è che questo suocero sia una persona preziosissima. Non mi sembra che sia detto prima che si fosse convertito, ma certamente forse per come ha conosciuto Mosè, capisce quanto per lui, Signore Dio, sia importante. E soprattutto nella seconda parte, quando gli dà consiglio di farsi aiutare, che mi sembra bellissimo e preziosissimo, è sempre perché si faccia sia secondo la volontà di Dio, con grande forza, rimanda sempre soltanto, addirittura quando alla fine dice questo avverrà solo se Dio te lo ordina così. Cioè se fai questa cosa, dice il 7:23, cioè se ascolta il mio suggerimento ed è Dio che te la ordina, come se lui stesso fosse ispirato in qualche modo. E Mosè da parte sua accoglie, accetta, condivide e mi sembra quasi un po', insomma, legato a questo anche il fatto che il nome dei due figli che Mosè ha dato ai figli che ha avuto sono per dire la persona di Mosè, definiscono Mosè. È sempre un rimando che lui riceve da chi ha davanti a lui per scoprire, per riconoscersi, per definirsi, perché la sua persona venga fuori nella pienezza, lui da solo a se stesso non basta. Certamente c'è il Signore, ma anche queste persone, questi incontri. E un'ultima cosa che mi aveva colpito molto è il tema del racconto. L'avevamo già trovato come indicazione che Dio aveva dato per la Pasqua, anche qui mi sembra estremamente importante il tempo che si dedicano raccontandosi. Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto e tutto questo, cioè rallegrarsi, cioè condividere un banchetto.
Collego per dire che anch'io da ieri al vespro mi sono portata dietro questo versetto di Mosè andò incontro al suocero, questo versetto adesso che lo trovo del racconto.
Versetto 8.
8, ecco. Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto ai faraoni e agli egiziani per Israele. Tutte le difficoltà loro capitate durante il viaggio, dalle quali il Signore li avevo liberati. Me lo sono portata dietro perché mi sono capitate due o tre telefonate e credo che ho avuto l'aiuto. Che nella storia di ciascuno c'è proprio un racconto anche di liberazione, anche nel deserto. Questi hanno passato delle prove precedentemente qui, erano in una condizione di schiavitù e quindi, però ho compreso come questo racconto quotidiano sia il racconto delle opere che ogni giorno. Anche solo perché vediamo il sole che splende, che sorge in cielo, ci viene regalato, insomma, stare attaccati a Dio ci aiuta proprio a trovare, a mettere nel nostro cuore proprio questa capacità della speranza, del racconto della speranza, della vita e della quotidianità delle nostre giornate che sono sempre piene anche di doni, oltre che appunto della fatica del vivere che hanno tutti, ma a noi è stato fatto questo regalo quotidianamente, questa luce. E quindi ieri mi ha molto consolato e mi ha accompagnato fino a.
Quando ai versetti 20 e 21 si dice la distinzione tra quello che sarà il compito di Mosè e quello che devono fare queste persone che lo aiutano, soprattutto quando si descrive la cura nel scegliere queste persone e le loro caratteristiche, a me ha ricordato quando nel libro degli Atti, al capitolo 6, si racconta l'istituzione dei diaconi e il fatto che appunto questa cosa avviene perché i discepoli devono potersi gli apostoli devono potersi dedicare al servizio della parola e questi vengono in loro aiuto per le questioni legate alla carità. E, niente, mi è tanto sembrata una cosa molto bella per appunto ringraziare molto per Claudio. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è che dopo, quando si prosegue, in realtà c'è come una distinzione tra la cosa grande che va sottoposta a Mosè e le cose piccole che vengono affidate a queste persone. Sì, c'è proprio questa parola delle parole, delle cose piccole, e mi è sembrato un compito molto bello che ci viene dato a tutti, di servirci l'uno gli altri, le cose piccole che appunto, leggendo anche un parallelo gli Atti, sono il servizio delle mense.
I rabbini spiegano che questo racconto del capitolo 18 è molto importante nella narrazione del libro dell'Esodo perché rappresenta la preparazione immediata del popolo di Israele al dono più importante che ha ricevuto uscito dall'Egitto, e cioè il dono della legge, l'alleanza e i precetti di cui si parla nel capitolo successivo. Jetro, che è suocero di Mosè, come abbiamo visto, e che è anche un pagano militante perché è il sacerdote di un santuario, rappresenta il tipo, il modello del pagano che si converte perché riconosce la storia meravigliosa che l'unico vero Dio ha costruito con il popolo eletto, e quindi gradualmente entra attraverso un lungo tragitto di cui vediamo oggi l'esito ad aderire all'alleanza con il Signore. Viene a sapere, letteralmente sente al versetto 1 quanto Dio ha operato per Mosè e per Israele, e il primo passo della conversione è di visitare il parente prendendo con sé la moglie e i figli di Mosè, di visitarlo, di presentarsi, e questo incontro descritto al versetto 7 è un incontro pieno, affettuoso. Mosè va incontro al suocero, si prostra davanti a lui, lo bacia, si informano l'uno della salute dell'altro, entrano sotto la tenda, si vede uno sguardo di simpatia di Israele per i popoli pagani che si avvicinano gradualmente alla rivelazione dell'unico Dio. A quel punto, al versetto 8, versetto di cui ci parlava prima Luisa, c'è il racconto da parte di Mosè. Questo rappresenta naturalmente un punto fondamentale perché non è solo una cronaca degli avvenimenti, ma è anche la testimonianza che dietro a questi avvenimenti la regia è stata di Dio. Raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto. Quindi il racconto di Mosè non è un racconto scientifico, analitico, è un racconto di fede. Ciò che emerge dalla storia vissuta di quegli anni e che è sotto gli occhi di Mosè, degli ebrei e degli egiziani, viene di nuovo ripresentato per portare Jethro all'ultimo passo del suo tragitto di conversione. Jethro si rallegra, versetto 9, e fa la sua professione di fede al versetto 10: benedetto il Signore. Questa professione di fede significa che Jethro guarda e riconosce la storia di amore di Dio per Israele, non per sé. È molto importante questo fatto. Benedetto il Signore che vi ha liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone. Egli ha liberato questo popolo dalla mano dell'Egitto, cioè Jethro non sta parlando di sé, ma sta riproponendo quello in cui Mosè lo ha fatto entrare attraverso il suo racconto. E a quel punto, in versetto 11, ora io so che il Signore è più grande di tutti gli dèi, ha rivolto contro di loro quello che tramavano. E questa è la professione di fede tipica di chi, pur non essendo ebreo, può avvicinarsi e se riconosce che il Signore ha operato le meraviglie con il popolo eletto, può accettare questa manifestazione di Dio ed entrarci aderendo al culto, perché qui Jethro, versetto 12, offre un olocausto e sacrifici a Dio. E c'è un banchetto che non è solo una festa qualunque, evidentemente è un banchetto solenne al quale partecipa anche il fratello di Mosè, Aronne, gli anziani di Israele, ed è un banchetto che si svolge davanti a Dio. Dunque si vede effettivamente molto bene che in questo modo il libro dell'Esodo sta dicendo che per ricevere il dono della Torah, della legge, dei comandamenti sul monte Sinai, prima occorre staccarsi dai propri idoli, dalle proprie divinità, dai propri riferimenti. Occorre guardare quello che ci viene raccontato e aderire cordialmente alla provvidenza di Dio. E mi pare un tragitto molto bello che poi consente un'interazione tra la sapienza del mondo, a questo punto convertita, rappresentata da Jethro, e la sapienza di Dio, perché Mosè potrebbe fare da solo, ma la sapienza del mondo giustamente lo avverte che così non ce la farà ad arrivare fino alla meta. Sono 40 anni, 40 anni tutto il giorno, da mattina a sera, ad ascoltare le beghe del popolo. No, anche no. Dunque, quello che viene prospettato è quello che poi abbiamo provvidenzialmente ascoltato in questi giorni anche attraverso la seconda lettura, il capitolo 12 della prima lettera ai Corinti, dove Paolo spiega che siamo un corpo e siamo membra dello stesso corpo e non possiamo fare a meno gli uni degli altri. La testa non può dire ai piedi non ho bisogno di voi, perché è lo stesso corpo dove agisce lo stesso spirito, e addirittura Paolo ribalta lo sguardo umano sul corpo perché dice che le membra che a prima vista contano di meno invece sono proprio le più importanti, sono quelle che circondiamo di maggiore cura perché è lo spirito che muove quel corpo. Allora il contributo della sapienza del mondo è irrinunciabile se passa attraverso evidentemente un travaglio al riconoscimento dell'unico Dio. Torna molto utile perché è la sapienza del mondo che invita Mosè a considerare che ci sono dei limiti, anche Mosè ha dei limiti come persona, ma soprattutto che non deve fare a meno degli altri, non deve fare da solo, non deve agire da solo, anche se quello che fa è davanti a Dio, anche se il suo servizio è lodevole, è addirittura eroico, non può portarlo avanti da solo, è un corpo intero, è una comunità intera, è una famiglia intera, in definitiva è la comunità. Senza la comunità ciascuno di noi è un membro disperso e sta per conto proprio. È solo la comunità che ci dà questa appartenenza, che non è soltanto di diritto, è un'appartenenza effettiva e affettiva, perché è lo spirito che ci amalgama insieme e ci dà ad ognuno il dono di cui l'altro ha bisogno, per cui effettivamente non possiamo fare a meno gli uni degli altri. Ciascuno e ciascuna di noi ha un dono che Dio gli ha dato per il bene comune, per l'utilità comune, per la crescita armonica di questo corpo che formiamo insieme.